Dal Vangelo secondo Giovanni. Al capitolo 13, al versetto 31. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?» Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». Parola del Signore.
E in questa settimana siamo a cavallo fra la prima, fra la finale della prima parte del Vangelo e l'inizio della seconda parte. Abbiamo considerato, a partire dal capitolo 12, verseto 37, e viene anche opportuno, nel senso che questa parte, dal verseto 37 fino alla fine del capitolo 12, è una specie di bilancio o comunque una riflessione dell'Evangelista sul problema dell'incredulità. Come si vede molto bene proprio dal versetto 37, la prospettiva è forse ancora più acuta se consideriamo che questo fatto che probabilmente si pone, perché il testo stesso lo mostra, a livello della redazione del Vangelo, quando insomma l'Evangelo è stato scritto, senza adesso dover indagare, non sta raccontando una cosa riflessa al tempo sono compiuti i fatti, ma come si vede molto bene questa è una parte riflessiva che considera l'insieme, ecco, degli eventi, e appunto può essere ancora più acuta se pensiamo che qui è una comunità di fratelli credenti in Gesù, ebrei, che non solo vedono una parte rilevante che non crede, ma anche sono perseguitati. Questo lo ricaviamo nel Vangelo: espulsione dalla sinagoga, qualcuno verrà ucciso in buona fede, credendo di rendere culto a Dio, che pone un problema importante. È solo per dire che per noi può essere una cosa pacifica, non dico pacifica, ma diciamo un problema mentale, mentre per la comunità giovannea era anche un problema di fede, di perseveranza, e poteva mettere anche in crisi la loro fede. Quindi mi sembra che questo sia anche un conforto e abbia lo scopo di confortare la comunità nella sua perseveranza, facendo vedere come tutto quello che è avvenuto e avviene è nel disegno di Dio. E questo in fondo è sempre l'argomento poi in tutta la scrittura più confortante, no? E abbiamo allora una prima ragione, al versetto 38, fa vedere come questa incredulità era già prevista nelle scritture, ed è estremamente significativo che il testo che è portato sia in Isaia 53, cioè che riguarda direttamente il mistero del servo sofferente. Però proprio in quel testo lì si dice così. Poi la seconda ragione che viene aggiunta sono i versetti 39, 40 e 41, e aggiunge una ragione ancora, e cioè che, dicendo non potevano credere, perché Dio aveva stabilito un periodo di indurimento in vista della loro guarigione. Qui si può correggere, senza adesso fermarci a discutere, si può correggere la traduzione, rimanendo fedeli alla lettera del testo greco, anche se si potrà discutere sul significato, però la lettera del testo greco può non essere senza significato, dal momento che la tradizione anche giudaica dell'interpretazione di Isaia, cioè del testo che ha portato qui Isaia 6, è nello stesso senso. Adesso mi riferisco al fatto che bisognerebbe tradurre l'ultima espressione, io li guarirò, e io li guarirò. Prima dice, perché non credono, induri, ecco, siano, Dio ha accecato i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non si convertano col cuore, comprendano col cuore e si convertano, e io li guarirò. Questo manterrei, questa traduzione, perché fa vedere che l'indurimento è un'opera di Dio che ha previsto questo, ma l'ha prevista per la guarigione. Anche questo indurimento, che è una specie di punizione, diciamo, tra virgolette, dal momento che sono talmente duri, in Isaia è così, no? Dal momento che non ascoltano, allora adesso, là lo dice al profeta, tu indurisceli. Però anche là lo scopo è positivo, cioè riguarda una futura guarigione. Comunque questa è la seconda ragione che dà l'Evangelista per confortare, che c'è un disegno di Dio. E la terza ragione, abbiamo il versetto 42-43, questo tema l'abbiamo già trovato in realtà, ma anche questo è un conforto, cioè emerge nel Vangelo in diversi punti, questo è uno dei punti in cui emerge molto bene, emerge la comunità di Giovanni come credenti in Gesù, ma emergono anche dei credenti in Gesù che fanno parte, diremmo noi oggi, della sinagoga, cioè della maggioranza. Anche là ci sono molti credenti in Gesù che però non giungono a testimoniarlo apertamente, perché c'è da subire la persecuzione. Qui è giudicato in senso negativo questo atteggiamento, questa posizione, dicendo che amano più la gloria degli uomini, quella di Dio, che vuol dire in pratica che per non soffrire preferiscono, ecco, non manifestarlo apertamente. Ma anche questo è un motivo di conforto, soprattutto notiamo anche gli accenti che mette l'Evangelista. Noi potremmo dubitare forse dal punto di vista storico, ma non è detto, che sottolinea spesso che sono molti. Qui dice molti tra i capi, anche, perché questo è un conforto molto grande, sapere che ci sono molti anche tra i capi che in realtà credono che il Messia è Gesù, però non arrivano a manifestarlo. Ecco, poi abbiamo la conclusione di tutta la prima parte, in modo che potremmo considerare un po' strano e quindi ancora più significativo. Gesù prende la parola di nuovo dopo che al versetto 36 si è tutto concluso, cioè i discorsi pubblici, diciamo, sono conclusi, anzi Gesù si nasconde. In realtà, per concludere questa prima parte del Vangelo, l'Evangelista fa prendere di nuovo la parola a Gesù, anzi in modo solenne, perché il testo nell'italiano è un po' debole la traduzione, Gesù gridò e disse, come in altri punti Gesù grida, chi ha sete venga a me, anche lì si dice che gridò, anche qui è un po' una sintesi del Vangelo e dell'atteggiamento dello Spirito di Gesù e anche quindi della sua comunità. E si dice appunto che Gesù è venuto solo per la salvezza e non giudica nessuno e non giudicherà neanche nel futuro. Questo è un po' singolare perché l'Evangelo attesta anche Giovanni che in quanto figlio dell'uomo giudicherà, ma qui dice che non giudicherà, non sarà neanche lui a giudicare in realtà, perché è vero che giudicherà, ma sarà la parola che lui dice che giudicherà e la parola che dice non è sua. Quindi c'è questa sottolineatura che la prima venuta del Signore Gesù è una venuta solo per la salvezza. E questo è molto... perché notate che anche qui, quando si dice che la parola li giudicherà, si riferisce in modo esplicito al giudizio futuro, non a un giudizio durante la storia. E durante la storia c'è soltanto la misericordia, l'offerta della salvezza. Il giudizio, ogni giudizio è rinviato. Ecco, poi abbiamo la seconda parte del Vangelo, su cui non devo fermarmi granché, perché è talmente meditato e noto a noi che comunque l'inizio molto solenne, noi abbiamo notato in particolare, è stato notato sia al versetto 1 del capitolo 13, sia al versetto 3, sapendo la consapevolezza di Gesù. E qui la consapevolezza è su cose fondamentali. Ecco, sapendo che il Padre gli ha dato tutto nelle mani, cioè sapendo che la salvezza del mondo dipendeva da Lui e da quello che avrebbe fatto Lui, dalla sua scelta. E allora vediamo come Gesù la prima opera, la prima cosa che fa con i suoi discepoli, e diventa centrale poi in tutto il discorso, è questo gesto che indica una morte volontaria, la morte del suo amore per gli uomini, nel lavacro dei piedi, da cui Gesù ricava il grande insegnamento, l'esempio, come dice nei versetti successivi, perché facciate così anche voi, cioè è un atto, in realtà poi è la sua morte, il suo servizio fino alla morte, l'identità dei discepoli. Identità dei discepoli. Vorrei fare un piccolo salto che fa tutt'uno, come vediamo, nel testamento di Gesù che abbiamo oggi, quando dice amatevi come io vi ho amato, cioè la stessa cosa in fondo. L'identità dei discepoli e l'eredità di Gesù, il suo testamento, si ricava dall'atto di amore fino alla morte, che è la cosa che dice al versetto 1 del capitolo 13. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Questa è la sostanza di tutto e da questo si deriva l'identità dei discepoli. Mi sembra che sia questo un po' la sintesi qui. Ecco che c'è l'altro elemento che troviamo in questa parte è Giuda. Torna più volte e in particolare dal versetto 21 poi c'è tutta una descrizione che abbiamo solo nel Vangelo di Giovanni per mostrare anche qui che Gesù sapeva benissimo non solo che si sarebbe compiuto in lui la scrittura per cui uno che mangia il pane con lui ecco l'avrebbe tradito e non solo che sarebbe stato uno dei dodici, sapeva, ma sapeva anche chi era e quindi tutta questa descrizione che abbiamo meditato ieri per mostrare che Gesù sapeva. E per mostrare e dimostrarlo questo, perché ci fu un testimone, nonostante Gesù non abbia mai scoperto il segreto, cioè non abbia mai denunciato Giuda, tuttavia qualcuno ci fu che può testimoniare che Gesù sapeva chi era. E qui il racconto è fatto per mostrare questo, cioè che il discepolo che Gesù amava l'ha saputo da Gesù stesso, senza per questo essere ascoltato dagli altri. Ecco, vediamo comunque insieme, direi, tutta questa parte, e comunque dobbiamo concentrarci sul brano di oggi in particolare.
Ma a me faceva impressione una cosa che mi è tornata anche oggi, Cioè anche solo appunto negli ultimi versetti del capitolo 12, a un certo punto dice: non sono venuto per condannare, ma per salvare il mondo, no? E quest'idea è molto presente in Giovanni, no? La mia carne per la vita del mondo, quando sarò innalzato da terra, tirerò tutti a me, no? E poi, Dio che ha tanto amato il mondo, cioè quest'idea universale e di salvezza universale. Dopodiché, una volta pagina, il capitolo 13 comincia, si direbbe invece, no? Con una cosa puntualissima, di pochi, per pochi, e comincia in modo direi sorprendente, dicendo: avendo amato i suoi, li amò loro, quelli lì, quei pochi lì, fino alla fine. E quindi c'è questo passaggio che appunto questa volta mi ha molto sorpreso e preso, tra questa salvezza universale a questa puntualità. E oggi mi sembra che ci sia lo stesso gioco, però, come dire, si riapre all'universale, perché dice appunto: vi do un comandamento nuovo, che voi, no, questi pochi, vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. E poi dice: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Cioè questo amore così concentrato, si direbbe, che Gesù ha per i suoi e che comanda ai suoi di avere tra loro, no? Mi sembra che questo sia questo che riapra a tutto e a tutti. Cioè, voglio dire, mi sembra che qui la Chiesa, questo piccolissimo nucleo, sia visto così, come il depositario di questo grande amore di Dio, depositario non per sé, ma per tutti. Però è un tramite, ecco, però bisogna che il tramite funzioni bene in qualche modo, cioè che questo amore che Gesù ha lasciato lì sia proprio palleggiato in qualche modo degli uni verso gli altri, come via maestra perché il mondo veda e creda.
A questo punto mi pare si avverta molto bene come la comunità dei discepoli è come sospesa, perché Gesù sta per andarsene e deve prepararli a questo distacco, che sarà un distacco anche gravissimo, che per loro comporterà uno scandalo molto grande, tutti si disperderanno, ecco, a parte Giovanni che ha un ruolo particolare. E a questo punto arriva la consegna di questo comandamento dell'amore, che è definito qui nuovo, con una connotazione che non riguarda tanto la novità del comando, perché il comando dell'amore nella scrittura Dio l'ha dato al suo popolo, ecco, fino dal monte Sinai. Il popolo di Israele sa che deve amare il suo prossimo come se stesso, ma qui la novità del comandamento è, come dice la prima Giovanni, è una novità in Gesù, e questa stessa novità in Gesù sarà la stessa novità che dovrà passare anche nei discepoli, questo amore reciproco fino a dare, a porre la propria vita. E sarà anche appunto il segno distintivo della Chiesa, come è stato detto prima. È particolare che, invece l'amore di Simon Pietro, che si manifesta in questo momento per Gesù, che è un amore diverso, un amore direi tutto umano, tutto molto... un grande amore per il maestro, però è un amore che è destinato a venire meno di fronte alla prova, e che qui viene, credo, presentato anche per segnare, ecco, la qualità dell'amore che Gesù chiede non è un amore che sia fatto solamente di una grande dedizione, ma un amore che è fatto di un'obbedienza fino in fondo alla volontà e alle esigenze dell'amore del Padre in noi. Darei la vita per me, ecco, ma il gallo canterà prima, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte, ecco. E questa stessa affermazione di Gesù in fondo è fatta proprio perché i discepoli stessi, come dire, siano rafforzati prima ancora che queste cose avvengano, in modo che quando avverranno, nonostante la dispersione, comprendano che questo non era possibile che avvenisse diversamente, insomma, che doveva avvenire così, perché la realtà di questo amore che Gesù comanda ai suoi è una realtà che non è una realtà umana, sarà possibile solo quando verrà elargito da Dio il dono dello Spirito.
Io mi ero fermata sul primissimo versetto di oggi, cioè sui primi due in realtà, dove si parla della glorificazione di Gesù. E il Signore vede già compiuta questa glorificazione. E sono dei versetti che mi fanno sempre molto pensare e arrivo sempre a poche conclusioni. Non è che ci sia arrivata neanche questa volta, però mi sembrava che nel mistero dell'Eucarestia, come noi lo celebriamo, come tutto il mistero compiuto dalla passione alla glorificazione alla destra del Padre al ritorno del Signore, così mi sembrava che questa volta, almeno di poter intendere questi versetti, il Signore ha consegnato già nell'Eucarestia il suo corpo alla morte, perché Giuda e in lui il demonio e quindi la morte hanno ricevuto il suo corpo, quindi è come se fosse già sceso negli inferi di fatto. Nel mistero il Signore ha già compiuto questo mistero della sua morte, della sua risurrezione, quindi mi sembrava che potesse dire in verità che è già stato glorificato. E un'altra cosa è la solitudine di questa glorificazione, nessuno lo può seguire in questo momento, e soltanto lui deve e può aprire la strada per ritornare al Padre. E quindi, come diceva poi adesso anche Camillo, Pietro, per quanto lo ami, non lo può seguire adesso, deve attendere anche lui la sua ora. Mi sembrava che anche questo fosse molto sottolineato, anche se non detto esplicitamente, ma come c'è l'ora per Gesù, così c'è l'ora per i discepoli, che non si può né anticipare né posticipare, ed è comunque sempre a seguito dell'ora del Signore, non può essere né contemporanea né precedere. Prima deve passare il Signore, deve essere glorificato Lui, poi verrà per ognuno la propria ora.
Anch'io mi ero fermata su questi primi versetti, perché mi colpisce molto che questo binomio messo lì, ora c'è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, che indica la vittoria evidentemente, se il principe del mondo è cacciato fuori, e quando io sarò innalzato da terra attrarrò tutti a me. E allora questa parte gli altri non la capiscono, perché capiscono bene che se questo indica la sua morte, perché dicono il Cristo deve rimanere per sempre, come tu dici che il figlio dell'uomo bisogna che sia innalzato, quindi hanno capito che questo essere innalzato è la morte, ma non hanno capito come può essere che la vittoria avvenga attraverso la morte, come d'altra parte non capiscono i discepoli e non capisce nessuno. E Gesù dice subito dopo: solo ancora un po' di tempo, la luce è in mezzo a voi, camminate finché avete la luce, perché al di fuori della luce è un mistero che non si può comprendere. cioè questo binomio di morte e risurrezione, di vittoria nella morte, è una cosa agli occhi degli uomini, alla mente dell'uomo, inconcepibile, perché la vittoria è la vittoria trionfante, non la morte. Però si può capire solo alla luce dello Spirito, alla luce del Signore, e quindi il Signore dice questo. Però immediatamente dopo se ne va e si nasconde da loro. E questo, anche questo fa un po' effetto, perché gli dice dovete avere la luce, poi se ne va. Perché il motivo è dato dal versetto seguente, che nessuno non credevano in lui. Quindi lui conosce il cuore dell'uomo fino in fondo e conosce questo rifiuto della fede che impedisce, acceca, impedisce di vedere la realtà nella luce del Signore.
Vorrei sottolineare una cosa che ho già avuto modo di dire, cioè a me questi capitoli fanno vedere, fanno intuire più che vedere il mistero della Trinità. È un mistero che noi non possiamo comprendere, ma ci è donato. E dice il testo di oggi: il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Che cos'è questa gloria se non l'amore di Dio, che ci viene poi spiegato, secondo me, cos'è questa gloria del Figlio e del Padre, e insieme con loro anche la nostra gloria, e ci viene spiegato, secondo me, nel capitolo 17. Alla fine dice: voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. E oggi dice che per noi è difficile arrivare, però c'è possibile arrivare per il suo dono. Dove sono io? Perché contemplino la mia gloria, quello che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. E finisce il capitolo dicendo: ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale hai amato me sia in essi e io in loro. E per me questa spiegazione mi fa andare al paragrafo 4 della nostra regola, dove ci spiega l'abbandono dato proprio nella forza dello Spirito Santo, nel quale possiamo amarci l'un l'altro e amare Dio.
Questo comando nuovo, questo comandamento nuovo dell'amore vicendevole, ha una qualità intima, un nucleo particolare, e che può essere spiegato nel versetto 1 del capitolo 13, che aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine. Quindi è un amore che si immola, che si offre. E anche nella lavanda dei piedi ci sono questi verbi: deporre le vesti prima di iniziare la lavanda, e poi riprese le vesti, che fa un po', che allude secondo me a Giovanni 10, 17, quando dice: depongo la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Allora mi sembra che il Signore stia trasferendo questa consapevolezza, questo sapendo, che è ridondante in questi capitoli, perché dice a un certo punto: sapete ciò che vi ho fatto? E in questo sapere, sapendo queste cose, dice: sarete beati se le mettete in pratica. Questa consapevolezza che da Gesù si trasferisse alla Chiesa, consapevole di seguirlo in questo atto di amore che è fino alla fine. Amò i suoi fino alla fine.
Io vedo molto, volevo sottolineare un punto praticamente, cioè la connessione, come mi sembra, di questo inizio del discorso di Gesù dopo che Giuda è uscito, e Gesù parla al passato, come avete notato, di ciò che sta per compiersi, come già compiuto, perché questa uscita di Giuda è un atto della volontà di Gesù anche. E Gesù è lui che anche gli consente di uscire senza sospetto. Quello che stai per fare, fallo subito. E per questo Gesù poi confessa qui, si rivela, diciamo, che il Figlio dell'uomo è stato glorificato, che vuol dire è stato mostrato per quello che è davvero, nella sua obbedienza. Il Figlio dell'uomo qui io, altri esegeti lo dicono, Isaia 52:13 è molto presente, cioè all'inizio del canto del servo, che insiste sull'esaltazione del servo. Il mio servo avrà successo, sarà esaltato, innalzato, eccetera. E poi c'è tutto il resto, continua il modo in cui raggiungerà questa glorificazione, che qui è molto presente in questa insistenza della gloria. Il Figlio dell'uomo è stato glorificato per il fatto che si consegna volontariamente. E Dio è stato glorificato in lui. Perché? Perché questa consegna del Figlio dell'uomo, di Gesù, rivela l'amore che Dio ha per il mondo. E quindi rivela chi è veramente Dio. E poi c'è l'aggiunta anche che fa Gesù. E se Dio è stato glorificato in lui, cioè nel Figlio dell'uomo che poi è Gesù, allora anche Dio da parte sua lo glorificherà, la risurrezione, l'ascensione. E lo glorificherà subito, cioè non attenderà la consumazione, quando tutta la realtà sarà glorificata, secondo le profezie. Ma la glorificazione del Figlio dell'uomo avverrà subito. È per questo che aggiunge, voi non potete venire. Non è perché manca generosità. Gli dimostrerà Gesù a Pietro che manca anche quella. Cioè, Pietro dice, io do la vita, ma in realtà poi quando... Ma non è che non possono andare perché non sono abbastanza generosi. È perché manca, perché l'andata, come ha detto ai giudei, così dice a loro, non potete venire perché dove va Gesù? Dove va Gesù? Cioè, è Gesù con il suo atto che crea il mondo nuovo. È lui che crea i nuovi cieli e la nuova terra, cioè finché non c'è questa glorificazione del Figlio dell'uomo, della sua umanità, non c'è il mondo nuovo, non c'è l'umanità nuova, e quindi nessuno può andare dove va lui, andrà poi dopo, ma adesso non è possibile perché non esiste, non c'è la possibilità. E io credo che quello che dice a Pietro non è la dimostrazione, cioè non vuol dire... Ho pensato stavolta così, che non vuol dire tanto perché non sei abbastanza coraggioso, ma il fatto che tu non potrai seguirmi, cioè ti spaventerai, è una prova che non puoi seguirmi. Ma in realtà nessuno può farlo, perché non c'è la possibilità. È soltanto il Figlio dell'uomo e la glorificazione dell'umanità di Gesù che apre al mondo nuovo, cioè a un'umanità diversa. Però c'è un collegamento molto stretto col versetto 34, che non è un caso che sia qui, che è identificato da tutta la tradizione cristiana come il testamento di Gesù, perché quello è il mondo nuovo qui. Non potete seguirmi adesso, però potete testimoniare l'esistenza del mondo nuovo, dovete, anzi, perché diventa un comando questo, qui, facendo quello che ho fatto io. Cioè l'amore reciproco è un segno, per quanto difficile, come noi sappiamo, per quanto sempre imperfetto, perché qui rimane, bisogna anche dire che vabbè, rimane un comandamento, cioè voglio dire, non è una cosa data per scontata, è una cosa che si deve verificare se c'è o no concretamente, un comandamento si deve fare, non è semplicemente sarà così. Per il fatto cioè che siete discepoli, allora sarà così. No, rimane un comandamento per i discepoli, però in questo comandamento c'è la testimonianza del mondo nuovo. Fin da ora ci può essere il segno di un'umanità nuova? Perfettamente no,
perché l'umanità nuova, tutta unita nell'amore, sarà soltanto naturalmente nella risurrezione.